Nostro primo gradito ospite, il mister Carmine Parlato. Buongiorno mister, grazie per accettato il
Buongiorno a
nostro
voi,
invito.
buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora mister, due partite, due semifinali, Avellino-Vicenza, Carrarese-Benevento, quanto probabilmente di più diverso si potesse immaginare dagli ultimi due atti di fatto della stagione di Serie C? Che cosa possiamo leggere, insomma, da questi due accoppiamenti dopo le gare del weekend con le qualificazioni, l'eliminazione della Juventus, del Catania, che era una delle squadre dalle quali ci si aspettava una sorta di rivincita dopo la stagione regolare piuttosto complicata.
Ma partiamo dal fatto che ovviamente il campo è sempre il risultato più giusto e allo stesso tempo chi arriva prima, anche se dal mio punto di vista queste 3-4 settimane di attesa logorano un pochettino mentalmente, fisicamente, ma a prescindere da questo, credo che adesso in questo momento qua, vuoi o non vuoi, sta andando avanti la forza di inerzia di qualche squadra, qualcuno che vedi il Vicenza che è entrato prima di qualche altra squadra ed è quella che un pochettino sta facendo, ha dei dati importanti, a differenza di altre dove è vero che l'Avellino è entrata adesso e ha fatto solo due partite, viceversa il Vicenza, il Benevento e la Carrarese ne hanno fatte quattro.
Sì, il fatto è che abbiamo parlato spesso in questi giorni delle seconde squadre, se sarebbe stato delle squadre seconde classificate nei tre gironi, se sarebbe stato un vantaggio o meno avere questi 20 giorni di riposo. I dati raccontano che una su tre si è qualificata per le semifinali, perché solo l'Avellino, perché poi Padova e Torres hanno ceduto il passo, hanno fatto due gare e hanno salutato. È solo un
Ma
caso, secondo
guarda,
lei?
sicuramente a livello fisico, a livello di condizione mentale e quant'altro, è vero che spendi di più perché devi giocare ogni 3-4 giorni senz'altro, però ovviamente tieni quel ritmo molto alto che chi sta fermo 3 settimane, ahimè, secondo me qualcosa paga. Poi non è forse decisionale a livello del risultato, può essere l'episodio, ti dico di sì, però dal mio punto di vista chi arriva da dietro, chi arriva di rincorsa, secondo me ha una gamba totalmente diversa. Ma facevo una valutazione su tutte e quattro le squadre. Praticamente la Carrarese sui gol subiti in casa è una delle, se vogliamo, peggiori delle quattro, dove fa
Certo.
molto meglio fuori casa che in casa. Il Benevento, a differenza della Carrarese, comunque non ha mai perso perché ha fatto due vittorie e due pareggi, fa tanti gol in casa e un po' si risparmia fuori. L'Avellino ha fatto meglio in casa la partita con il Catania che piuttosto fuori, a differenza del Vicenza che praticamente ne ha vinte due, ne ha pareggiate due, ha fatto quattro gol e ne ha subiti zero. Quindi vedendo poi dopo le partite, andando a confrontare i dati, credo che sia quella nei dati sia quella più con una percentuale più alta rispetto a tutte le
Eh
altre.
sì. I numeri non sono sentenze, ma aiutano a capire. Mister, ti faccio fare un passo indietro, un piccolo passo indietro, perché è uscita di scena la Juventus, lottando fino all'ultimo, e quindi quest'anno si può dire che è cambiato lo scenario delle seconde squadre. All'inizio la Juve più atto di presenza, diciamo, che non la capacità di incidere nel torneo in maniera importante. Quest'anno la Juve arriva ai quarti e va fuori solo per il risultato ottenuto in campionato. L'Atalanta, appena entrata, va ai playoff. C'è un Milan che si sta preparando con Bonera, che è allenatore, che ha l'ambizione pure lui di entrare ai playoff. E
Ti aspetti un'ulteriore sfida, parlo da un punto di vista sportivo, da parte delle seconde squadre, che quindi possano andare veramente a competere per vincere campionati, o resteranno comunque realtà che fanno questo torneo per far fare esperienza ai propri ragazzi?
Ma guarda, io credo che è chiaro che bisogna trovarsi poi dopo strada facendo nel campionato, il direttivo della società, come per dire, siamo secondi, terzi, cosa facciamo? Ci proviamo ad andare in Serie B oppure no? Solo là al momento valuteranno cosa fare, perché tu sai benissimo che due squadre nella stessa categoria non ci possono essere. E è chiaro che il problema nascerà se vanno in Serie B e dalla B andranno in A.
No, in A, chiaramente in A non si può andare per regolamento.
Bisogna una delle due stesse, delle squadre.
Il problema è che la B, la B non li vuole, mister.
Ecco, ma il problema è anche questo, è che obiettivamente stiamo parlando di una cosa che non ci compete, compete alle persone più qualificate, e quindi io dico che per questa categoria e andare in B, secondo me il passo eventualmente lo si può anche fare, con il contrasto, come ben dicevi, della Lega di Serie B. Invece sotto l'aspetto tecnico, io ho affrontato la Juventus con il Trento 3 anni fa,
sì,
e sulle Stramaccioni, Sekulov e quant'altro. La cosa che mi ha, se io il primo tempo avessi fatto più di qualche gol, ok, perché vincevo 1-0, ti parlo della mia esperienza, ma la cosa impressionante che ho avuto e ho letto era la facilità da parte di questi ragazzi, come intensità e come qualità tecnica, che non c'entrano niente con la Lega Pro.
È così, mister.
E ti dirò che il secondo tempo fisicamente e come intensità, e la tecnica già di per sé è all'interno di ogni atleta, ha fatto la differenza. Infatti alla fine ho perso 2-1, stava nei fatti, a prescindere dai miei errori e quant'altro, da parte della mia squadra e tutto. Ma quello che è stato impressionante, anche l'Atalanta stesso, che era il primo anno, io credo che abbiano fatto un ottimo campionato. Io infatti la Juventus l'avevo affrontata, e non dico che lo davo per scontato, ma aveva qualche cosa in più come esperienza in categoria. L'Atalanta ha avuto un suo cammino, e secondo me è servito sia loro, ai ragazzi dell'Under 23, e sia come società a capire se è il caso che l'atleta viene gestito in casa o viene valorizzato da altre società.
Non c'è dubbio. Io credo però, e poi torno a Luca, io credo, mister, che si è arrivato il momento a fine stagione di affrontarlo in maniera complessiva, la questione delle seconde squadre, quindi non più un problema secondo me della Lega Pro, è un problema del calcio italiano, la valutazione che va fatta, le scelte che va fatto. E devo dire che Giorgio Perinetti, che è un uomo di calcio e di esperienza, diceva benissimo, seconde squadre bello, però di fatto le seconde squadre pescano su una rosa di 30-35 giocatori, tutti di un certo livello, e noi non abbiamo questa opzione. Per cui, se il calcio delle seconde squadre diventa un calcio totalmente competitivo, probabilmente bisogna mettere un limite anche alle rose delle seconde squadre.
Ma infatti, secondo me, l'idea che ci ha lanciato proprio ai microfoni di A Tutta C su TMV Radio qualche settimana fa Pietro Lo Monaco, attuale responsabile dell'area tecnica del Novara, di immaginarsi in proiezione futura un girone con sole seconde squadre che permetta, con una tassa d'ingresso più alta, Lo Monaco parlava di 2 milioni ipoteticamente per ognuna delle 20 di Serie A, quindi 40 milioni da investire nella Lega Pro, e creare quindi una sorta di tesoretto da poter elargire alle altre squadre.
Sì, però in questa maniera un ragionamento anche economico, no? Io faccio poi naturalmente,
e tecnicamente in quella maniera si andrebbe a sopperire anche al problema che diceva Perinetti, cioè le seconde squadre affrontano le seconde squadre,
È proprio un ragionamento, poi chiude e chiosa tutto.
Io sono
il
sempre
mister.
Stato un fan del campionato De Martino, che probabilmente me lo ricordo io.
Ma non è il campionato di Lega Pro, cioè io invece sono da vecchio, e quindi da quando invecchi diventi romantico, a me l'idea che il la bellezza del campionato di Lega Pro è che è il campionato d'Italia. Se diventa il campionato di 20 squadre di Serie A, diventa un A2. Vi garantisco, per quello che la mia piccola esperienza, che Atalanta, Juventus, ma Milan possono portare una squadra in Serie B in un minuto senza nemmeno un problema. Allora poi cosa portiamo? 10 squadre di Serie A?
Quello è
io credo che proprio va fatto un'analisi complessiva, una valutazione complessiva, ma rispettando quello che è la forza per me della Lega Pro, cioè del campionato dei campanili, per cui una, due, tre, quattro mi vanno bene. Poi secondo me, ma questo è un parere tutto personale, allora vai a invadere un campionato che perde identità. Mister, chiosa tutto e poi ritorniamo alla Lega Pro.
Ma allora, ho ascoltato i vostri pareri, secondo me c'è da aggiungere anche un'altra caratteristica, che è quella che le prime squadre prima mandavano i loro giovani nelle varie società,
sì,
di Lega Pro, e quindi in automatico cosa succedeva? Succedeva che chi acquistava questi ragazzi, obiettivamente, a prescindere dalla bravura, mettevano dei paletti. E quindi i paletti quali erano? Erano le presenze con un quantitativo economico.
Sì.
E questa cosa tante volte si forzava e si portava avanti. Allora, il ragionamento della prima squadra qual è? Io ho 60 giocatori, perché comunque ogni anno loro comunque devono portare avanti l'età e quindi vanno a ritroso. Praticamente di questi 50-60 che hanno in giro per tutta Italia o all'estero, vuoi o non vuoi, avevano una spesa che più della metà era vuota a perdere.
È vero, alla fine spendevano di più.
E quindi
così,
in automatico loro dicono, ma a sto punto se devo spendere 1 milione di euro, me lo spendo, me lo tengo in casa e me li costruisco in casa, li faccio crescere in base a quello che è il mio pensiero. Esempio, se parliamo di Sulé, lo mando in prestito, ok? Oppure me lo tengo in prima squadra. Il Sulé, che è bravo, e quindi non serve la valorizzazione, ma su qualcun altro può servire la valorizzazione, ma allo stesso tempo dall'altro lato succede che questo ragazzo per un insieme di fattori non si esprime bene, l'allenatore non lo vede, oppure lo fa giocare, non giocare, quant'altro, ha buttato via il pagamento, perché tanti cosa facevano? Tanti giovani vengono proprio pagati, cioè il giovane che arriva dall'under 23 e lo vogliono portare in Serie B o in Lega Pro e ha un contratto da 50, 60, 70 mila euro lordi, veniva pagato dalla società. In più sotto c'è una valorizzazione, cosa era una spesa per la società, quindi ancora di più secondo me le... Infatti manca a farlo apposta Juve, Milan e Atalanta. Tre settori giovanili molto importanti.
Esatto, ma ci sono rampa di lancio anche il Napoli, la Fiorentina, per i due Torino, sono,
la,
cioè,
la
queste
Fiorentina,
sono già pronte.
Secondo me hanno dei bravi responsabili che conosco molto bene e tirano fuori tanti ragazzi esatto, bravi, via di Pierozzi.
Comunque il dibattito è apertissimo, chiudiamo però sulle nostre semifinali, Luca.
Allora, io ci sono quattro allenatori ancora in ballo, mister, tre che hanno già assaporato la Serie B, come Vecchi, come Auteri, come Calabro oramai qualche anno fa, e uno che invece è uno dei talenti della panchina, che è Michele Pazienza, ad Avellino. Secondo lei qual è che si merita di più questa chance?
Non lo può dire. Gli hai fatto una domanda velenosa.
No, va bene.
Può parlare di amicizia, ma non può parlare chi si merita.
Allora, ti dico, allora, per numeri il Vicenza. Per quanto riguarda, che tengo a cuore,
Cattivo,
che ho giocato 2 anni, è l'Avellino.
L'Avellino. Sì, sì.
Tra l'altro Michele Pazienza ha fatto un percorso in crescita importante a Cerignola l'anno scorso, quest'anno Avellino sì. Si è confermato.
È ovvio che un in bocca al lupo a tutti, certo, ma sicuramente, certo. Sicuramente avendo giocato ad Avellino 2 anni, ho ancora tanti amici, infatti avevo detto precedentemente che avevo allenato il Padova e sì. Avevo giocato anche a Padova. Mi sarebbe piaciuto una delle due proprio per affetto e quant'altro, però so benissimo che Auteri è un maestro, so benissimo che Calabro ha ripreso quello che era il suo valore, ma dal mio punto di vista non è mai calato il pensiero, perché so come gioca e come sono le sue squadre. Vecchi è un vecchio marpione, scusate
il gioco di parole,
ed è bravissimo con i giovani, tra l'altro, giusto, sì, per ribaltare.
Sì. E quindi Pazienza sta facendo Avellino, non è facile allenarla e so benissimo quanta pressione e tensione dà, specialmente dall'anno scorso dove hanno fatto un campionato non all'altezza, e quindi questo è il mio pensiero.
Mister, in un flash, proprio che siamo in fascia, la ritroviamo sulla panchina della Folgore l'anno prossimo con l'assalto alla Serie C?
Ma guarda, io con il press, con Michele, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo fatto un percorso che anche lui ha detto all'inizio, mamma mia, quello che è stato un attimino combinato dall'inizio, perché tante cose non andavano. Con il mio arrivo abbiamo fatto in modo che mi ha detto, mister, vieni a darmi una mano, ho cercato di pulire. Primo mese tutto fatto tranne l'allenatore, ma purtroppo è così. Purtroppo
tutti,
è così la Serie
esatto,
D.
Esatto.
Però con l'aiuto di tutti, con la società e quant'altro, siamo riusciti a fare 13-14 risultati utili consecutivi, ma poi dopo non abbiamo avuto la forza di poter ambire a quelle che sono le ambizioni del press, della persona che quotidianamente è sull'aggiornamento e su quello che può essere la parte più alta possibile. Siamo rimasti molto molto amici, ma le strade, ahimè, si sono divise sportivamente, ma non amichevolmente.
Beh, perfetto.
Grazie, mister,
grazie
a
mille.
Presto.
Grazie mille.
Grazie
buona
mille.
Giornata,
grazie
a voi e buon lavoro.